Vorrei oggi, in questo sabato, abbracciare un argomento che è un po' tabù. Difatti, il tema di questo sermone è questo: chi sono gli eletti? Chi sono gli eletti? Che cosa significa essere eletti da Dio? È una domanda questa a cui dobbiamo lasciare che sia Dio stesso a dare risposta, in quanto suo figlio Gesù ha profetizzato che negli ultimi giorni, come voi sapete in Matteo 24, ha detto che vi sarà una grande tribolazione, quale non vi è stata dal principio del mondo fino ad ora e né mai più vi sarà. E nel versetto 22 dice che se quei giorni non fossero stati abbreviati nel disegno di Dio, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. A motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Quindi questi personaggi, questi eletti, sono, come dire, strumenti di cui Dio si avvale per salvare una gran parte dell'umanità dalla grande tribolazione che colpirà il mondo. Quindi, non so se avete notato, a motivo degli eletti, l'umanità sarà salvata fisicamente da questa grande tribolazione che incombe in tutto il mondo e darà a questi suoi eletti il compito di indicare al mondo intero, ai sopravvissuti perlomeno, la via spirituale che conduce alla vita eterna. Ed è un compito incredibile questo che Dio affida ai suoi eletti. Quindi non è sbagliato chiederci chi sono gli eletti. Siamo noi fra questi? Non lo possiamo dire con certezza senza peccare di presunzione. Chi sono? Chi saranno gli eletti? Nel messaggio che seguirà vedremo, Bibbia alla mano, le caratteristiche degli eletti di Dio e come anche voi, come anche io, possiamo arrivare ad essere parte di loro. Naturalmente non dipende da noi principalmente, dipende da Dio. Difatti, chi sono gli eletti? Chi saranno gli eletti? E per saperlo è necessario scoprire e comprendere che per arrivare ad essere eletti dobbiamo vivere determinate fasi. Delle fasi che devono essere attraversate e superate per essere appunto considerati eletti. Perciò credo che sia utile intitolare il sermone di questo sabato elencando le fasi che precedono e conducono a questa divina elezione. Quindi il titolo è Chi sono gli eletti? Ma potreste anche mettere un sottotitolo che è Scelti e chiamati fedeli ed eletti. Difatti, forse un buon punto di partenza, andiamo in 1 Timoteo capitolo 2. Andiamo in 1 Timoteo capitolo 2. Perché forse un buon punto di partenza per spiegare una delle ragioni per cui Dio salverà l'umanità a motivo dei suoi eletti è quanto l'Apostolo Paolo fu ispirato a scrivere appunto in 1 Timoteo capitolo 2, versetto 4, per conto proprio 1 Timoteo 2, versetto 4, dove Dio dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. E che vengano alla conoscenza della verità. Vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. Quindi noi sappiamo quanto è importante, a motivo di questo, che Dio vuole salvare il maggior numero possibile di persone, che in virtù degli eletti egli strongherà quella grande tribolazione. Dio sa benissimo che Satana è il seduttore di tutto il mondo, come sappiamo in Apocalisse 12, versetto 9, lo ha ispirato lui questa scrittura. Ha ispirato che il mondo soggiace sotto il grande seduttore, lo spirito malefico, che fin dal principio ha sedotto il genere umano, gli esseri umani, i quali lo hanno seguito ciecamente, come schiavi senza rendersene conto. Ma Dio vuole salvarci, salvarci tutti mediante il suo figliolo Gesù Cristo. in che modo Dio vuole salvare l'umanità mediante il suo figliolo Gesù Cristo. Ecco perché, per esempio, un Israele che non ha ancora riconosciuto Gesù Cristo può scordarsi la salvezza fino a quando non lo riconoscerà. Difatti, in 1 Timoteo, sempre nel capitolo 2, leggiamo che vi è un solo Dio ed è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù. E Dio vuole salvarci tutti mediante il suo figliolo Gesù Cristo. E d'altro canto noi sappiamo un'altra scrittura, la conosciamo fin troppo bene, in Giovanni 6,44, dove Gesù dice che nessuno può venire a me se non che il Padre lo attiri. Nessuno può venire a me se non che il Padre lo attiri. Quindi sembra una contraddizione dal momento che Dio vuole salvare tutti e che alla fine addirittura stronca la tribolazione in virtù degli eletti affinché una parte di umanità almeno possa salvarsi. Ciò vuol dire che nessuno è eletto se prima non è chiamato dal Padre Eterno. Quando Gesù ha detto nessuno può venire a me se non lo attira il Padre, vuol dire che nessuno può nemmeno sperare di essere eletto se prima non è attirato dal Padre verso Gesù Cristo. Ora la Bibbia, andiamo in 1 Corinzi capitolo 15, in 1 Corinzi capitolo 15, armatevi di buona volontà perché avremo diverse scritture, in 1 Corinzi capitolo 15 la Bibbia afferma che Dio vuole salvare tutti, è vero, ma in 1 Corinzi capitolo 15 dice è vero che Dio vuole salvare tutti, ma ciascuno a suo tempo. Vogliamo vedere questa verità con i nostri occhi? Leggiamolo nel versetto 22, dove dice perché come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati in Cristo, ma ciascuno nel proprio ordine. Cristo la primizia, cioè 2000 anni fa. Cristo è stato il primo, 2000 anni fa. E da allora ad oggi cos'è successo? Niente. Perché dice poi coloro che sono di Cristo, cioè gli eletti, quando? Alla sua venuta. Quindi da quando Cristo è risuscitato, lui dice il primo, da allora nessun altro è risuscitato, nessun altro è asceso al cielo, né Maria, né Padre Pio, né i presunti santi cattolici o di altre religioni. Dice che soltanto alla sua venuta saranno risuscitati il resto dei morti. Ora, quando tornerà Gesù? Nessuno sa il giorno e l'ora, ovviamente, solo degli irresponsabili o dei presuntuosi stabiliscono delle date. Ma sappiamo che Cristo tornerà e regnerà con i suoi eletti per regnare sulla terra, sui sopravvissuti, per 1000 anni. Per 1000 anni. Come è descritto in Apocalisse 20 per i vostri punti. Cosa accadrà alla fine di quei 1000 anni? Beh, lo dice sempre in 1 Corinzi 15, dove eravamo, però nel versetto 24 dice poi verrà la fine di quei 1000 anni, dice quando Gesù rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. Praticamente quei 1000 anni serviranno a Gesù Cristo e ai suoi eletti per ridurre o per annientare, come dice qui, o per ridurre sotto i loro piedi ogni dominio e ogni potestà e ogni potenza. E alla fine del millennio, ovviamente in questi domini, potenze e potestà sono inclusi anche i demoni che alla fine del millennio saranno svegliati, saranno liberati per un brevissimo tempo. Abbiamo visto fin qui che Dio offrirà la salvezza a tutti mediante Gesù Cristo al suo ritorno sulla terra. E abbiamo anche visto che fino ad ora nessuno può venire a Cristo se non è chiamato dal Padre Eterno. E abbiamo anche visto che in ogni generazione Dio ha chiamato soltanto alcuni. In ogni generazione Dio ha chiamato soltanto alcuni, in barba, se possiamo dirlo scherzosamente, a tutti quelli che hanno cristianizzato in massa con le armi durante il Medioevo. Tutta la Russia è stata cristianizzata in massa perché a un certo punto lo zar si è svegliato, è diventato cristiano e ha considerato e ha dichiarato cristiana l'intera Russia, l'intero popolo russo. Ci sono tanti altri modi per cristianizzare, che comunque non è cristianizzazione, come si suol dire. Affinché questi, naturalmente Dio ha chiamato soltanto alcuni di generazione in generazione, come ora vedremo tra poco, affinché questi facessero da pionieri per indicare la via della salvezza a tutti gli altri. Quindi Dio vuole che tutti siano salvati, ma ciascuno a suo tempo, e prima ne ha chiamato alcuni in ogni generazione. Ed è per questo che le opere di questi qualcuni sono stati scritti in quello che oggi noi chiamiamo la Bibbia, per nostro insegnamento. Ora, alcuni possono dire, forse Dio ha riguardi personali, che chiama alcuni prima e altri li chiama dopo. Vedremo che non è così, Dio non ha riguardi personali. Dio usa il metodo della giustizia e dell'amore nel chiamare determinate persone prima e altre dopo. E ora capiremo perché, passo dopo passo. Innanzitutto, Dio non ha mai chiamato persone a casaccio. Scrivetevelo questo. Dio non ha mai chiamato persone a casaccio. Prima di chiamare una persona, Dio cerca fra tante. Dio cerca fra tante e poi ne sceglie una. Non la persona più giusta, ma quella più adatta al suo disegno. Così avvenne anche al tempo di Mosè, così avvenne anche al tempo di Faraone. Lui sceglie e usa quelle determinate persone affinché si verifichi quello che si verifichi, in modo che noi ne traiamo lezione, i posteri. Lui permette determinate cose per i posteri. Difatti Noè fu scelto da Dio, non fu Noè a scegliere Dio. Noè fu scelto da Dio prima di essere chiamato a salvare ciò che restava dell'umanità. Perché quegli otto erano ciò che restava dell'umanità. Perché se continuavano così ogni carne si era corrotta, si sarebbe autodistrutta. Abramo fu scelto da Dio prima di essere chiamato ad uscire dal suo paese. E Dio chiama senza sapere se Abramo avesse poi veramente seguito tutti i suoi ordini. Difatti, anche quando gli dà l'ordine di sacrificare suo figlio per metterlo alla prova, solo alla fine dice: adesso io so che tu l'avresti fatto. La progenie di Abramo fu prescelta da Dio prima di essere chiamata Israele. E i primi chiamati nel Nuovo Testamento, i dodici discepoli, furono scelti da Dio, non furono loro a scegliere Dio. Isaia dice: io sono stato scelto e chiamato fin dal seno materno. Giovanni Battista fu scelto prima di essere ancora chiamato alla missione di battezzare nel Giordano. Difatti apparve ad Elisabetta. Notate bene, e questo ci deve accendere una lampadina, che quando noi veniamo a conoscenza della parola di Dio, lui vuol dire che già ci ha scelti, prima ancora di averci chiamato. Poi vedremo cos'è la chiamata. L'Apostolo Paolo fu scelto e chiamato da Dio per predicare ai gentili, mica lo decise lui. Lui stava andando ad arrestare i primi cristiani, costoro che avevano messo sotto sopra quello che era la religione giudaica. In Giovanni 15, versetto 16, Gesù afferma: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Per i vostri appunti, Giovanni 15, 16. Quindi qui voi non vi trovate per caso. Né qui, né quelli che state ascoltando, non vi trovate qua per caso, perché Dio non vi ha scelti a casaccio, non chiama a casaccio. E nel versetto 19 Gesù riafferma: se voi foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia, perché non c'è nulla in comune tra il popolo di Dio e la Chiesa di Dio e il mondo. Andiamo in Primo Corinzi adesso, in Primo Corinzi, perché a questo punto logicamente sorge una domanda: ma con quale criterio Dio sceglie le persone? Qual è il criterio che Dio adotta per scegliere le persone? In Primo Corinzi capitolo 1, nel versetto 26, è scritto che Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che nemmeno sono per ridurre al niente quelle che sono, quelle che pensano di essere, affinché, qual è lo scopo nel versetto 29, affinché nessuna carne si glori alla sua presenza. Non è che noi possiamo dire di essere qua perché siamo i migliori del mondo. Sta dicendo l'opposto. Sta dicendo persone stolte, deboli, ignobili, spregevoli, poveri, una nullità agli occhi del mondo. E tali siamo. Tali siamo. Qual è lo scopo? Quello che Dio ci usa, nonostante i nostri difetti e la nostra miseria e fragilità, per svergognare quelli che sono superbi, quelli che non sanno, non credono di essere malati e di avere bisogno di Dio. Andiamo in Giacomo capitolo 2 nel versetto 5. Giacomo capitolo 2 nel versetto 5. Anche qui in Giacomo 2, 5 Dio lo ispirò a scrivere: ascoltate, fratelli miei diletti, e Dio non ha egli forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo? Non poveri del mondo, perché tanta gente è povera, cioè che è povera di soldi nel mondo. In alcune versioni dice i poveri del mondo. No, poveri secondo il mondo, perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a coloro che l'amano. Quindi vedete come la scrittura è in coerenza con questo tema. Avete notato, quindi, Dio sceglie di chiamare persone inizialmente stolte. Io spero di essere meno stolto di quando Dio inizialmente mi chiamò. Inizialmente deboli, ignobili, spregevoli persone che questo mondo considera una nullità. E come i figli di Israele, quando erano ridotti in schiavitù in Egitto, essi anelavano la libertà perché aspettavano il liberatore promesso dagli oracoli di Dio, oracoli che furono trasmessi per mezzo di Abramo, Isacco, Giacobbe e poi Mosè. Questi leader risposero positivamente alla chiamata di Dio dopo essere stati scelti da Dio come persone adatte al suo disegno. E la maggior parte di questi, chi più chi meno, erano persone molto umili. Non avevano un'alta opinione di se stessi. Tant'è vero che quando Dio chiamò Mosè, gli fece resistenza: chi sono io per andare là? E quindi sono persone plasmabili nel loro carattere, non sono persone dure. Ci sono persone che sono oggi come erano all'età di 20, persone di 60 anni, di 70 anni, che sono esattamente come erano quando avevano 20 anni. Sono granitici, sono duri come la pietra, cioè non plasmabili. Mentre noi siamo stati chiamati proprio nel momento in cui, anziché essere pietra, lo eravamo, ma Dio poco a poco ci ha trasformati in argilla malleabile sotto le mani del mastro vasaio. Andiamo in Isaia capitolo 66 per vedere qual è il criterio che Dio usa nello scegliere le persone affinché poi lui possa chiamarle. Prima le sceglie, poi le chiama. In Isaia 66, nel versetto 2, Dio afferma: tutte queste cose le ha fatto la mia mano e tutte quante sono venute all'esistenza. Qui lui dice: il creatore sono io. Su chi dunque io volgerò lo sguardo? Su chi io volgerò lo sguardo? Su chi è umile e su chi ha lo spirito contrito e trema la mia parola. Notate bene che qui c'è una caratteristica molto precisa. Ora non ci dobbiamo fare ingannare da chi sfoggia una falsa umiltà, come tanti falsi santi, che in realtà con la loro presunta santità hanno sviato la gente dai comandamenti di Dio, portandoli nell'idolatria. Quindi persone umili che hanno spirito contrito e che tremano alla sua parola. Insomma, chi trema? Certamente i grandi leader che oggi governano il mondo non sono persone che tremano alla parola di Dio. In altre parole, Dio sceglie persone che non hanno un'alta opinione di se stesse, ma che le vicissitudini della loro vita hanno foggiato in loro un carattere plasmabile. Cioè Dio sceglie, ma non chiama subito. Dio chiamò Giovanni Battista, ma mica Giovanni Battista cominciò a predicare e a battezzare a 5 anni. Cioè quando Giovanni Battista ebbe la consapevolezza di quella missione, perfino Gesù Cristo. Non è che Gesù Cristo appena nacque e prendeva il latte dalla nena di sua madre era già chiamato, era già scelto, ma non era ancora chiamato. La chiamata, che è la vocazione, è quando uno già comincia a percepirla e a vedere. Quindi, quando le vicissitudini della vita foggiano in ciascuno di noi un carattere plasmabile come l'argilla sotto le mani del mastro vasaio, è un'espressione biblica che mi piace tanto. Quindi Dio prima sceglie le persone e poi le chiama, ricordiamolo questo, prima ci ha scelto e poi ci ha chiamato. E Dio quando segue questa sua chiamata? Ci ha scelto, ma è quando ha deciso di averci chiamato? Abbiamo letto che ciascuno ha suo tempo. Lo dice la Bibbia, ciascuno ha suo tempo. Non siamo noi a determinare quel tempo, è Dio che lo decide. Sempre per il nostro bene. La chiamata di Dio è una illuminazione della mente. Quando tu vedi la verità, perché te la fa vedere Dio, perché ti ha aperto la mente, tu non puoi più negarla senza essere giudicato da Dio e non puoi respingerla senza cadere sotto una condanna, perché tu la capisci e Dio sa che l'hai capito e la tua coscienza te lo dice. Quindi per la prima volta tu vedi i tuoi peccati di essere spiritualmente cieco e zoppo, fragile, debole, e quindi per la prima volta cominci a chiedere aiuto a Dio. Allora Dio ti attira verso il suo figliolo. Da quel momento in poi Dio ti attira non verso Buddha o verso Maometto o verso Confucio, no, ma verso Gesù Cristo, che ha dato la sua vita come prezzo di riscatto non solo per la tua vita, per la mia vita, ma per la vita di tutto il genere umano. E ciò ha reso possibile che tu riceva la potenza del suo Spirito Santo per vincere il tuo peccato e non essere più schiavo del seduttore del mondo, Satana e il diavolo. Quindi Dio ci chiama facendoci vedere la realtà della nostra miseria umana. Questa è la chiamata di Dio. Ma non ce la fa vedere al punto da farci poi suicidare. Ce la fa vedere quando noi siamo pronti a riceverla. Ci chiama al ravvedimento dei nostri peccati e ad avere fede nel sangue espiatorio di suo figlio Gesù Cristo, che come abbiamo letto prima è l'unico nome che è stato dato mediante il quale l'umanità può essere salvata e guarita nella mente e nel corpo. Quindi prima scelti, poi chiamati e poi eletti. Prima scelti, poi chiamati e poi eletti. Ma per essere eletti, fratelli e sorelle, e qui il sermone subisce una svolta, per essere eletti dobbiamo prima dimostrare una totale fedeltà, ovviamente nei confronti di Dio. Nel fare che? nel compiere di buon grado i vari compiti che Dio stesso ci ha assegnato in questa vita. In questa vita. Ci sono molti cristiani che affermano di avere fede, ma non vogliono sentir parlare di compiti o di opere. Quando dimostriamo questa fedeltà, allora noi da Dio veniamo eletti preventivamente. Sapete, c'è un bilancio preventivo e c'è un bilancio consuntivo, no? Definitivo. Noi veniamo eletti preventivamente perché siamo, quando noi rispondiamo positivamente alla sua chiamata, quindi siamo stati scelti, siamo stati chiamati e rispondiamo positivamente con tutti i nostri difetti che abbiamo addosso, lui già ci elegge, ma è un'elezione preventiva. Dice, vediamo se la porterà a termine. Per questo ci dice, nessuno mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio e chi persevererà sino alla fine in questo, non per un breve tempo. Quindi la nostra elezione diventa consuntiva, cioè definitiva, se perseveriamo sino alla fine nel compiere le opere di Dio. Che se dice dobbiamo perseverare, dobbiamo sapere in che cosa perseverare, nelle opere di Dio. E quindi non esiste l'idea che una volta chiamati siamo salvati per sempre. Non esiste, non è biblico. Noi siamo chiamati ogni istante a perseverare nel compiere le opere di Dio. Quindi siamo stati scelti e chiamati da Dio affinché Dio operi in noi e per mezzo di noi, non senza il nostro libero, fedele e perseverante consenso. Perché Dio non ci toglie mai il libero arbitrio. Ripeto, noi siamo stati scelti e chiamati da Dio affinché Dio opere in noi. E vedremo cosa significa che Dio opera in noi, quando Dio opera in noi. Ma anche per mezzo di noi, ma lo fa con il nostro libero consenso. E questo ci rende eletti a compiere, ad esempio, il suo grande mandato. Così come oggi siamo in un periodo in Italia dove tutti siamo stati chiamati ad andare a votare, no? Noi non sappiamo le persone che sono state votate, quindi elette, se sapranno portare a termine il loro mandato. Non lo sappiamo. Quindi questo si chiama elezione preventiva. Poi alla fine del, quando dura 5 anni il loro governo, si fa un consuntivo, si dice effettivamente il loro governo hanno adempiuto tutto quello che avevano promesso di fare. Quindi andiamo in Matteo capitolo 24, dove dice che questo ci rende eletti a compiere, ad esempio, il suo grande mandato e uno dei grandi compiti menzionati in Matteo 24 nel versetto 14, dove Gesù dice: e questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine, non la fine del mondo, ma la fine del governo dell'uomo sull'uomo, e inizierà il governo di Dio, il regno di Dio su tutta l'umanità. Quindi notate bene che questo Vangelo va predicato non per convertire il mondo, ma affinché ne sia resa testimonianza a un mondo che ti dà dei calci, che non vuole sentire, che ti schernisce, così come al tempo di Noè. È sempre stato così. Altro che dare, molti se ne vanno perfino di porta in porta nel tentativo di convertire le persone, e se la persona non si converte non la guardano più nemmeno in faccia. Non hanno capito che noi dobbiamo predicare per la salvezza del mondo, non per giudicare il mondo, che non è ancora chiamato, è Dio che ancora non ha scelto di chiamare il mondo. Dio ancora non ha scelto di chiamare il mondo. Ne ha scelto solo alcuni ed è la ragione per cui lui dirà a tutti quelli che sapranno andare controcorrente in questo mondo che è per adesso, fino adesso, è accecato, gli dirà: venite piccolo gregge, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Il mondo ancora è cieco e non ha colpa. Non ha colpa. Dio ha chiamato solo alcuni. E quindi questo ci deve spiegare nella nostra mente con quale spirito predicare il Vangelo al mondo. Quindi, quando Cristo tornerà sulla terra, i suoi eletti regneranno con lui sulla terra e tutti coloro che sono stati scelti e chiamati, se fedeli a Dio sino alla fine, parteciperanno alle nozze spirituali con Gesù Cristo. Praticamente realizzeranno ciò che il Nuovo Testamento promette. Molti non capiscono che il Nuovo Testamento è qualcosa che ancora va, deve essere ereditato. Tutto quello che il Nuovo Testamento promette ancora non è ereditato, non è definitivamente ereditato. Noi abbiamo le primizie dello Spirito e anche noi, in quanto pochi chiamati da Dio, siamo le primizie di Dio, quando Dio vuole salvare l'intera umanità. In Matteo capitolo 22, a cominciare dal versetto 1, Gesù, riprendendo la parola, di nuovo parlò loro in parabole, dicendo: il regno dei cieli è simile a un re, il quale preparò le nozze di suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ma come risposero? Ma questi non vollero venire. Questi non vollero venire. E Dio accolse i più poveri. Sappiamo il resto della parabola. Quanti di voi l'avete letta questa parabola? Ve la potete leggere interamente in Matteo 22, a casa. Dio accolse i più poveri, perché dice: vabbè, questi qua vuol dire che non sono degni, non accettano. Ognuno dice le scuse più spurie, perché chi deve andare a badare la propria casa, chi i propri animali, ma nessuno considera, dà l'importanza dovuta all'invito a quelle nozze. E Dio accoglie i più poveri. Ma fra questi, notate bene, facciamo un salto nella parabola, c'era anche un furbetto, un opportunista. Nel versetto 11, fra questi c'era anche un furbetto, un opportunista. Nel versetto 11, ora il re, entrato per vedere i commensali in questo grande banchetto, vi trovò un uomo che non indossava l'abito di nozze. E gli disse: amico, come sei entrato qui senza avere l'abito da nozze? L'abito da nozze rappresenta che cosa? Le opere che Dio ci comanda di fare, non le nostre opere umane, perché noi non siamo salvati in virtù delle nostre opere umane, ma Dio ci chiede di fare le sue opere. E quindi l'abito di nozze rappresenta le opere che rende verace la nostra fede, quelle opere che molti presunti credenti affermano che non sono necessarie. Difatti, una volta ricevo una telefonata, ma più di uno veramente, devo dire, e io sorrido un po' sotto i miei baffi, diciamo, anche se non li ho. E diciamo che quando io vedo che una persona molto credente, mi piacciono molto le vostre pubblicazioni, la rivista, eccetera, e la prima cosa che quando mi fa, la prima domanda che mi fanno è: però siamo sicuri che è gratis? Allora io dico: sì, è sicuramente grazie, non si preoccupi, perché nessuno mai verrà a chiederle denaro. Ah, bene, bene. Allora la persona chiude, noi lo abboniamo, gli mandiamo la cosa. Noi sappiamo che quella persona, gliela mandiamo le nostre pubblicazioni di buon grado, però sappiamo che quella persona non è ancora chiamata. Quella persona ancora non è chiamata. Perché lui, quella persona, magari va a comprare il settimanale Sorrisi e Canzoni o se ne va al cinema, gli spende i soldi, ma per la parola di Dio non è disposto a spendere nemmeno una lira. Eppure dice di avere fede, crede magari di avere fede, però non si conosce, quella persona non si conosce, ancora ha bisogno di essere chiamata, illuminata, quant'è incoerente, quant'è fragile, quant'è ignobile. Allora, continuando nel versetto 13, dice: ed egli rimase con la bocca chiusa, perché quando il re dice: tu come sei fatto ad entrare qua? Nel versetto 13, allora il re disse ai servi: legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori, e lì sarà il pianto e lo stridor di denti, che è l'equivalente del ravvedimento. quando tu sarai buttato fuori, lì tu capirai che cosa ti stai perdendo. Poiché, notate il versetto 14, poiché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Notate bene che solo Dio sceglie e chiama, e comunque sceglie e ne chiama pochi, ma anche di quei pochi, lui dice, di questi pochi ancor meno sono quelli che diventano eletti. Non è che poi, anche se lui ne chiama solo alcuni, ma sono comunque molti, non è che poi sarebbero. Quando Dio chiamò Israele, gli dette a Israele la sua legge. Non è che i popoli vicini non sapevano come Israele doveva vivere. Certo, ci sono tanti modi in cui Dio chiama, anche indirettamente. Però una cosa è se un popolo o delle persone che vedono un altro popolo, oppure un'altra persona che vive la vita di Dio, ne segue l'esempio. Un'altra cosa è se invece lo schernisce o gli fa perfino la guerra. Quindi è di fondamentale importanza qualificarci degni di essere eletti da Dio. E leggiamo a casa il resto della parabola per scoprire che ci sono delle persone che non rispondono alla chiamata di Dio, perfino dopo essere state scelte. Quindi abbiamo visto anche il furbetto. Ma ci sono delle persone che non rispondono alla chiamata di Dio positivamente anche dopo essere state scelte. Perché ne menziono? Non sto parlando del mondo, perché sappiamo che la maggior parte del mondo ancora non è chiamato. Perché fra di noi ci possiamo essere alcuni di noi che siamo così. Siamo noi che corriamo questo rischio. Quindi leggiamo a casa questa parabola. Andiamo in Giovanni capitolo 1, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, che noi per scoprire che ci sono delle persone che non rispondono alla chiamata di Dio anche dopo essere state scelte. E questo è il caso del popolo prescelto da Dio. Prescelto significa scelto prima di aver scelto noi o prima di aver scelto i gentili. Qual è il popolo che è stato scelto prima? Il popolo ebraico. Notate in Giovanni capitolo 1, versetto 11, egli, Gesù, Dio fattosi carne, è venuto a casa sua e i suoi non lo hanno ricevuto. Essi erano stati prescelti, erano stati scelti e chiamati prima. E anche noi possiamo fare questo grave errore, non ricevendo Gesù nella nostra vita, tutte le volte che viviamo nel peccato volontariamente, deliberatamente. Contempliamo piuttosto il meraviglioso dono che Dio ci offre se gli rimaniamo totalmente fedeli. Notate nel versetto 12, sempre di Giovanni capitolo 1, versetto 12, dice: ma tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. Chiaramente questa è un'espressione in tempo presente, ma chi di noi può dire di avere l'autorità di figlio di Dio? È chiaro che quando Dio parla in tempo presente, per lui è una realtà, perché lui la promessa la mantiene. Però è chiaro che occorre una conferma, è chiaro che noi dobbiamo dimostrare qualcosa. Mentre invece ci sono molti che insegnano, io sono già salvato, io non devo dimostrare nulla, né a me stesso, né a Dio, né al mondo. Questa è la predicazione che veramente dilaga in molti ambienti religiosi che credono di essere cristiani. Io non devo dimostrare nulla. Mentre invece Dio dice, tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio. A quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. In altre parole, non di loro iniziativa, ma l'iniziativa è venuta da Dio. È Dio che ha iniziato il tutto. È Dio che ha scelto. È Dio che ha chiamato. E dopo che ci chiama, noi siamo chiamati in causa a fare, a decidere se essergli fedeli o no. E la meta finale è l'elezione. Quindi Dio è colui che ha iniziato quest'opera buona ed è colui che la vuole portare a termine nei suoi eletti. Che cosa significa essere totalmente fedeli a Dio? È chiaro che tutti noi vorremmo essere eletti. E non è qualcosa di cui ci dobbiamo vergognare o qualcosa di cui, non è qualcosa di cui dobbiamo dare a chi non può apprezzare queste nostre perle, perché questa è una grande perla, è la perla di gran prezzo, perché magari ci prenderebbero per presuntuosi, eccetera. No, però dobbiamo sapere che questo è quello che Dio ci offre, che Lui ci ha scelti. E ci ha chiamati per farci diventare suoi eletti, suoi figlioli, per darci l'autorità di diventare figli suoi. No, non è una cosa di poco conto questa, eh? Che cosa significa essere totalmente fedeli a Dio? Uno, certamente non significa essere perfetti, significa lasciare docilmente che Dio compia la sua opera sia in noi, cambiando il nostro carattere, sia mediante noi per dare la testimonianza a chi ci sta vicino e al mondo, ai parenti, ai figli, ai genitori, ai coniugi, a tutti. Difatti il vero Vangelo va controcorrente e tante volte anche in casa propria dobbiamo andare controcorrente, contro le persone che più amiamo. Perché il vero Vangelo annuncia la fine del governo dell'uomo sull'uomo e l'inizio del regno di Dio su tutta l'umanità. E questa è una buona notizia. È un messaggio d'amore verso il mondo, per la salvezza del mondo, anche se per ora il mondo non lo crede e lo schernisce. Utopia, è utopia questa. Secondo, essere totalmente fedeli a Dio significa non rinnegare mai due cose importanti, che sono scritte in Apocalisse capitolo 12, versetto 17, cioè non rinnegare mai la testimonianza di Cristo e i comandamenti di Dio. Questo significa essere totalmente fedeli a Dio. Terzo, significa riconoscere di essere stati arruolati nell'esercito spirituale di Cristo, arruolati perché ci sono molte battaglie dolorose da fare. Battaglie spirituali, come è scritto in 2 Timoteo, vale la pena leggerlo? In 2 Timoteo capitolo 2, in 2 Timoteo capitolo 2, dal capitolo 2, 2 Timoteo capitolo 2, dal versetto 3 dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Perché uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile se vuol piacere a colui che lo ha arruolato. Noi siamo arruolati, mica possiamo dedicarci alla via di Dio in modo facoltativo o come se andare in vacanza. Siamo arruolati e non turisti. E Dio ci ha comprato con il suo sangue e quindi apparteniamo a Lui. E siamo stati scelti e chiamati per combattere contro il male che è dentro di noi e fuori di noi, con un combattimento ovviamente spirituale. Se noi disertiamo a questa sua chiamata, a questa scelta, come vengono chiamati i disertori? Codardi, vigliacchi, traditori. In Secondo Corinzi, nel capitolo 10, in Secondo Corinzi, capitolo 10, notate bene che noi siamo veramente arruolati per combattere contro il male che è dentro e fuori di noi. In 2 Corinzi 10, dal versetto 4, dice: in realtà, sebbene viviamo nella carne, noi non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. E questo deve accadere in ogni contesto, deve accadere in famiglia, nel mondo di lavoro, nella società, perfino nel popolo di Dio, nell'ecclesia di Dio. E sempre con dolcezza, sempre con rispetto verso tutti. E per essere totalmente fedeli a Dio, significa essere costantemente collegati con suo figlio Gesù? Perché la domanda è: come possiamo essere totalmente fedeli a Dio? Stando costantemente collegati con suo figlio Gesù, non solo con Dio che non abbiamo mai visto, perché Dio ha parlato per mezzo dei suoi profeti, ma ha parlato alla fine, una volta per tutte, mediante il suo figliolo Gesù Cristo. E lui ci ha detto che attraverso il suo figliolo Gesù Cristo noi possiamo mantenere contatto con lui, come dice in Giovanni capitolo 15. Andiamo a leggerlo con i nostri occhi, Giovanni 15, a cominciare dal primissimo versetto, dove Gesù dice delle cose molto chiare che dovremmo ricordare costantemente, e lo dice agli ebrei che non lo riconoscono, lo dice agli islamici, lo dice ai buddisti, e glielo dice amorevolmente, glielo dice con dolcezza, sapendo che anche loro devono fare questo grande salto al di fuori della siepe dove si trovano. In Giovanni 15, versetto 1, dice: io sono la vera vite, vuol dire che tutte le altre vite non sono vere. E il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. E ogni tralcio che dà frutto lo pota, affinché ne dia di più frutto. Nel versetto 3 dice: voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Vedete, voi già siete stati chiamati, siete stati illuminati. Nel versetto 4, allora ecco la supplica, ecco l'implorazione: dimorate in me, dimorate in me, e io dimorerò in voi. Perché come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, e colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Ecco come possiamo rimanere fedeli sino alla fine. Se uno non dimora in me, è gettato via con il tralcio e si secca. Difatti, quando non dimoriamo in lui? Quando senza accorgerci i nostri sensi ci portano a peccare, anche con la mente se volete, in quel momento siamo staccati da lui. Se uno non dimora in me è gettato via come il tralcio e si secca, e questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e poi si bruciano. Se invece dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, notate bene che non solo lui deve dimorare in noi attraverso il suo stesso spirito, ma anche le sue parole. E le sue parole sono scritte nella Bibbia, non nel Nuovo Testamento soltanto, ma anche nell'Antico Testamento, perché lui le ha ispirate prima di farsi uomo. Se dimorate in me, nel versetto 7, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ma io come faccio a sapere la verità? Come faccio a vincere questo mio vizio? Domandiamo a lui e sarà fatto. Domandiamo a lui. E quando non abbiamo abbastanza fede che lui è vivo lì pronto ad ascoltarci, pronto a venirci in aiuto, che questo non avviene. In questo, dice Gesù, è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Quindi possiamo essere totalmente fedeli a Dio solo se dimoriamo in Gesù Cristo e non dimorando in altri personaggi. Chi sono gli altri? Come ho detto prima, Buddha, Confucio, le religioni orientali, ma anche le religioni occidentali, con i suoi presunti vicari di Cristo, i quali sono falsi profeti e ingannano i popoli, illudendoli di essere già salvati nei loro peccati, anziché indicando loro la via del ravvedimento e della vera salvezza. Gli altri sono tutti quelli che adorano la bestia dell'Apocalisse, il suo sistema politico, commerciale, ecumenico, globale, come descritto in Apocalisse 17. Gli altri sono quelli che considerano la Bibbia un libro obsoleto e non la parola di Dio rivelata all'uomo. Tutti costoro sono falsi apostoli travestiti da angeli di luce e li vediamo ogni giorno in televisione, al cinema, nei romanzi. Gli eletti, invece, quelli veri, sono persone scelte e chiamate da Dio a compiere la sua mirabile opera in loro, nel loro carattere e mediante loro, dando la testimonianza di Cristo nel mondo. E questo richiede superare determinate prove, prove che a volte possono essere dolorose, altro che sostenere l'opera con un'offerta, ma prove molto più dolorose anche, come dice Gesù in Luca 14. Apriamo in Luca 14, ci stiamo avvicinando alla fine, Luca 14, nel versetto 25, notate. Ora molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo, tantomeno può essere un suo eletto. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Che significa portare la croce di Cristo se non essere condannato ingiustamente come lo fu lui? Se non essere odiato, se non essere bistrattato come lo fu Cristo? Come rendere sicura la nostra elezione, fratelli e sorelle? Non restando come eravamo all'inizio, ma crescendo nel carattere di Cristo, chiedendo a Dio di farci crescere in quel carattere, portando dei frutti spirituali, anziché essere come quel fico secco che Gesù fece seccare definitivamente, che non aveva frutto. Non facciamo l'errore di adagiarci su una fede morta senza le opere di Dio. In secondo Pietro, capitolo 1, in secondo Pietro, capitolo 1, dice: poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e all'amore, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di queste promesse noi diventiamo partecipi della natura divina. Ci rendiamo conto di questo? Attraverso di tutto quello che Dio ha fatto in noi, ciò rende possibile la nostra partecipazione alla natura divina, a condizione però, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo, a motivo della concupiscenza, perché il mondo cammina attorno sui piedi della concupiscenza, dei desideri carnali e dei piaceri carnali. Allora dice, in modo da non essere, da non continuare ad essere schiavi di queste cose come il resto del mondo, ma nel versetto 5 dice: anche voi, per questa stessa ragione, usando ogni diligenza, aggiungete alla vostra fede la virtù. Aggiungere significa, è un comando da parte di Dio. Aggiungete. Dio fa tante cose per noi, ma poi ci chiama con il libero consenso, a esercitare il libero consenso, cioè consensualmente ad aggiungere. Noi dobbiamo fare la nostra parte, dobbiamo aggiungere alla nostra fede alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, perché se noi abbiamo tutte queste cose che abbiamo avuto, ma non abbiamo autocontrollo, noi vanifichiamo tutto. Cioè, se noi a un certo punto abbiamo fede, e conosciamo la Bibbia da capo a fondo, ma non abbiamo autocontrollo, significa che questa è la ragione per cui alcuni ci tacciono come omofobi solo perché noi diciamo che i rapporti sessuali contro natura sono condannati da Dio nella Bibbia, ma perché non c'è l'autocontrollo. E l'autocontrollo dobbiamo aggiungere anche la perseveranza, perché possiamo avere un autocontrollo come per dire: sono passato da una bottega di vino e sono riuscito, se ero un ubriacone, a non comprarmelo quel vino. Ne ho passate due, ne ho passate tre e sono riuscito a non comprare il vino e a non ubriacarmi. Però alla decima bottega dico: Melo, te lo meriti comprarti un'altra bottiglia e te la scoli tutta. Quindi sta dicendo: usare all'autocontrollo, aggiungi la perseveranza. e alla perseveranza aggiungi l'amore, la pietà, qui la pietà, l'agape, e all'amore aggiungi l'affetto fraterno, e all'affetto fraterno l'amore, quello che è veramente quello perfetto, l'amore di Dio. Quindi vediamo che spetta a noi aggiungere tutte queste cose, stando costantemente collegati a Gesù Cristo. Nel versetto 8, sempre di Secondo Pietro, capitolo 1, nel versetto 8, perché se queste cose si trovano in voi abbondantemente, dice, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore, perché si può conoscere tanto del Signore, ma in modo sterile. Quindi chi vince, nel versetto 9, chi invece non ha queste cose e non le aggiunge, dice, è cieco, è miope, perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, sforzatevi sempre maggiormente di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché facendo queste cose non inciamperete giammai. In conclusione, fratelli e sorelle, Gesù Cristo ha vinto il mondo, lo sappiamo, e Satana, l'attuale re di questo mondo, sarà presto detronizzato, lui e tutti i suoi seguaci, i poteri occulti, tutti gli uomini e le donne che lo stanno seguendo. Per parte nostra ricordiamo di essere stati scelti e chiamati a fuggire dalla corruzione che nel mondo a motivo della concupiscenza, allo scopo di essere definitivamente eletti e confermati come eredi di tutte le cose che appartengono alla vita e all'amore, affinché per mezzo della sua virtù e della sua gloria noi diventiamo partecipi della sua stessa natura divina. Quindi ricordiamo bene chi sono gli eletti, scelti e chiamati, fedeli ed eletti. Conosciamo le fasi. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.